Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il fine settimana scorso ha marcato il 20° anniversario del passaggio di Hong Kong dalla sovranità britannica a quella della Repubblica Popolare Cinese. È stato celebrato ovviamente con eventi ufficiali, è stato marcato anche, secondo almeno la stampa occidentale, da proteste, ma è stato marcato anche dall'inaugurazione, per così dire, del mandato della nuova Chief Executive. Questo è il titolo amministratore delegato quasi che si utilizza per la più alta figura locale politica di Hong Kong. Carrie Lam è qualcuno che porterà qualcosa di nuovo a Hong Kong? È una scelta in continuità? Che cosa c'è all'orizzonte?
Ma secondo me sì, Carrie Lam sembra una persona nuova per Hong Kong da vari punti di vista. Primo, è cattolica, cosa rara ma non eccezionale, perché cattolico era stato anche uno dei chief executive precedenti, Donald Zhang. Quello che c'è di particolare in più rispetto a Donald Zhang è che è una persona molto sicura di sé e sicura della giustezza del suo mandato. Ha avuto un'intervista molto dura, molto pugnace con la BBC, dove non è arretrata rispetto a nessuna domanda, anche quelle più dure, quindi ha dato prova di sapere il fatto suo. E soprattutto direi c'è un passato, quando le dimostrazioni sono cominciate a Hong Kong un paio d'anni fa, lei, diversamente da altri suoi colleghi dell'amministrazione del territorio, è andata a parlare con gli studenti, li ha incontrati, ha dialogato, ha aperto uno spazio di confronto. Ed è quello che lei ha detto di voler fare adesso con la sua amministrazione a Hong Kong. Ha detto di essere aperta, di essere disponibile a parlare con tutti, aprire a tutte le istanze e di avere, questo di nuovo una novità del suo mandato, di avere la determinazione non solo di riferire a Hong Kong i desiderata di Pechino, cosa che hanno fatto tutti i chief executive precedenti, ma soprattutto di riferire a Pechino i problemi di Hong Kong, cosa che invece i suoi predecessori hanno un po' sfuggito, hanno evitato attentamente proprio per timore di Pechino. Un altro fatto interessante è che pare che Carrie Lam sia stata scelta ma non si sia candidata inizialmente di suo, cioè non ha sgomitato per questo posto come invece hanno fatto altri, e che all'inizio, quando le è stato offerto, pare lei era quasi restia a prendere questo incarico. Cosa che io credo deponga bene per la Lam, ma devo dire credo che deponga bene anche per un cambio di atteggiamento di Pechino verso Hong Kong, cioè Pechino ha scelto la Lam sapendo chi fosse e proprio per la sua moralità, la sua schiettezza, per il suo impegno con il dialogo con i dimostranti e con l'idea che lei avrebbe dovuto comunque riferire con precisione le istanze di Hong Kong a Pechino e non semplicemente essere il telecomando, il capo telecomandato da Pechino.
E proprio queste istanze di Hong Kong sono state al centro di discussioni, di articoli e di tutta una copertura mediatica per quanto riguarda le manifestazioni di protesta. Non si era mai parlato veramente di protesta ad Hong Kong, o comunque non era nell'agenda delle testate internazionali, prima dell'apparizione del cosiddetto movimento degli ombrelli. Quest'anno ancora una volta si è parlato di grosse manifestazioni. Quali sono in primo luogo le istanze del movimento o dei movimenti di protesta, e poi veramente questa protesta sta crescendo o è un fatto, diciamo così, endemico del sistema Hong Kong?
Credo che di endemico a Hong Kong c'è un problema storico che non è stato affrontato finora come avrebbe dovuto. Qui i problemi, direi, hanno tre facce. Cioè Hong Kong era il luogo della speranza per tutti gli hongkonghini, perché potevano sperare fino a pochi anni fa di aumentare i propri salari, di fare fortuna, diventare miliardari. e quindi erano grosse speranze che attiravano sia gente di Hong Kong che anche gente della Cina stessa, gente di tutto il mondo. In realtà progressivamente negli ultimi 20 anni, ma sempre più negli ultimissimi anni, la situazione di Hong Kong è stata monopolizzata da gruppi di tycoon del luogo che hanno comprato delle loro posizioni di monopolio nel mercato in cambio di fedeltà cieca politica a Pechino. Questo di fatto ha chiuso tutte le opportunità per i giovani di sperare di diventare ricchi, di fare fortuna. D'altro canto, i livelli di salario di Hong Kong sono oggi tali che un hongkongino non può sperare di aumentare ancora i propri salari, visto che vengono pagati a livello occidentale, mentre 20 anni fa, eccetera, c'era ancora una disparità di salari per cui potevano sperare in un aumento. Terza cosa, ed è forse quella più importante, mancando opportunità di mobilità sociale, di migliorare il proprio status di vita, rimane lo sfogo della politica, ma lo sfogo della politica è in larga parte anche questo chiuso da un sistema che oggi, ma anche ieri, quando era sotto il dominio britannico, non consente di sperare in un cambiamento politico per cambiare tutte le cose. Quindi secondo me è il fatto che i giovani hanno davanti a sé tutte le strade interrotte. E avendo tutte le strade interrotte, naturalmente la via della manifestazione, della protesta è l'unica. Per ritornare però sul tema che lei accennava, se queste manifestazioni sono endemiche, mi sembra che per certi versi ci sono dei problemi di lungo termine, cioè questi tre problemi di lungo termine che devono essere affrontati perché altrimenti i giovani senza speranza come fanno? D'altro canto però non c'è fino ad oggi una speranza che attraverso la politica si cambi radicalmente la società o l'economia, eccetera. Quindi in realtà mi pare che le proteste non siano aumentate e anzi siano in qualche modo scemate rispetto a qualche anno fa, il che non significa che la situazione sia nel complesso meno grave, però è al momento almeno non esplosiva, come viceversa potrebbe apparire da altre parti.
E tornando su queste istanze, un altro tipo di istanza che viene sollevata è di livello culturale. Fin dal passaggio, o meglio, dal ritorno alla Cina del 1997, è stato espresso da più parti in Hong Kong un sentimento di paura per il fatto che il cambiamento avrebbe potuto portare un cambiamento anche culturale, di stile di vita, financo parlando della stessa lingua in cui le persone si esprimono. A Hong Kong, insomma, il cantonese è la lingua della maggioranza della popolazione. Negli ultimi anni sono apparsi sempre più cartelli però in cinese semplificato, per cui facendo riferimento al mandarino, che è la lingua più diffusa nella Repubblica Popolare. Questi timori sono in qualche modo giustificati, ovvero c'è una omogeneizzazione della società cinese che potrebbe influenzare Hong Kong e far perdere un certo livello di ricchezza culturale? Oppure Pechino cercherà di preservare queste peculiarità, preservare queste particolarità di Hong Kong?
Dunque, le peculiarità di Hong Kong rispetto alla Cina. Certo, quando c'è una città di 8 milioni di abitanti, sopra cui grava 1.400.000.000 di persone, si crea oggettivamente una forza di attrazione tale che gli 8 milioni sono oggettivamente più facilmente omologabili al 1.400.000 da una parte. D'altra parte c'era la speranza della gente di Hong Kong, ma anche di molti cinesi stessi, che Hong Kong diventasse l'esperimento che poi avrebbe dovuto estendersi in tutta la Cina, cioè la Cina dovrebbe diventare fra 30 anni come Hong Kong e non Hong Kong come tutta la Cina. E questo processo è un po' quello che ha funzionato a suo tempo per Shenzhen, cioè tutto il resto della Cina si è trasformato grosso modo in una grande Shenzhen, non Shenzhen è stata soffocata dalla Cina. Naturalmente questo però non sta completamente accadendo, non sta completamente accadendo al di là delle volontà dei politici, per due motivi molto importanti. Il primo è che Hong Kong ha smesso di essere il ponte del mondo verso la Cina. Oggi se uno vuole fare affari con Pechino va a Pechino, non c'ha bisogno di passare da Hong Kong. E Hong Kong, d'altra parte, non ha trovato un suo nuovo destino, un suo nuovo scopo di vita. E questo l'ha resa di fatto ostaggio dei milioni di turisti, investitori, imprenditori cinesi che vanno a Hong Kong e spendono e mantengono l'economia. Quindi dall'essere un orgoglioso mediatore finanziario, culturale tra il resto del mondo e Cina, loro ormai si avviano pericolosamente a essere una specie di appendice mantenuta dalla prodigalità cinese. Quindi è importante per Hong Kong nel prossimo futuro trovare un nuovo destino, cioè essere di vera utilità alla Cina, al mondo, essere un ponte verso il mondo, cosa che non sta accadendo.
Si parla sempre di come Hong Kong veda la Cina, ma vorrei sapere come i cinesi della Repubblica Popolare, o comunque la società civile in Cina, vede Hong Kong, come è vista?
È un po' bizzarro, perché le dimostrazioni di Hong Kong, le manifestazioni per gli ombrelli, per esempio, era impossibile non farle vedere a Zhuhai, a Shenzhen, cioè proprio le città, le megalopoli limitrofe a Hong Kong stesso. Eppure queste dimostrazioni non si sono estese a Zhuhai, a Shenzhen, eccetera. Perché? Perché già i cinesi vicini vedono Hong Kong come dei bambini viziati che si mettono a gridare e che già oggi hanno tante cose che in Cina non hanno. Hanno già maggiore libertà di accesso all'informazione, libertà di espressione che invece in Cina non c'è. Cioè hanno tanti vantaggi che in Cina non ci sono, e quindi perché loro si lamentano? Queste dimostrazioni hanno approfondito la distanza tra i cinesi e la gente di Hong Kong. E questo è un altro elemento pericoloso, perché poi questo senso di distanza e questo senso di tradimento e anche di incomprensione reciproca rischia di animare ancora di più la distanza tra le parti. Questo è un altro problema che va affrontato, e va affrontato in qualche modo bene da Carrie Lam, che da una parte, secondo me, deve spiegare alla gente di Hong Kong, ha bisogno di spiegare qual è il suo destino, qual è il ruolo di Hong Kong per la Cina, qual è lo scopo di Hong Kong, ma poi deve anche spiegare ai cinesi, al governo cinese, ma anche ai cinesi normali, non dovete considerare la gente di Hong Kong come degli animali strani. Perché se non c'è questa comprensione reciproca, naturalmente il fossato si allarga.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.